Rai di Sera.
Ci sono novità in merito al pestaggio di venerdì sera alla Pensilina in corso Pestalozzi Lugano. 5 giovanissimi sono infatti stati fermati dalla polizia, 2 di loro hanno 18 anni, gli altri 3 sono minorenni. Buonasera ad Alessandro Brogini. Torneremo ad approfondire le questioni dei dazi pesanti imposti da Washington alla Svizzera. A sfavore di Berna avrebbe giocato un ruolo pesante l'oro che proprio la Svizzera commercia, e vedremo perché. Poi parleremo di opere pubbliche che dopo pochi anni fanno affiorare difetti e che fanno spendere altri soldi per repararli.
Un invecchiamento precoce, e ci dispiace dover intervenire con questo importante risanamento con questa tempistica non prevista.
Henrik Bang, municipale Bellinzona, si riferisce al risanamento della passerella della città sul fiume Ticino, uno degli esempi che metteremo sotto la lente. Di chi è la responsabilità? Si possono far valere delle garanzie? Le risposte a queste e anche altre domande tra poco. Ci occuperemo anche di una parte del mondo dove si soffre parecchio e si muore a causa di attentati e violenze che sono quotidiani. Sto parlando della Repubblica Democratica del Congo, dove la comunità internazionale sta cercando di avviare un processo di normalizzazione senza alcun risultato positivo fino ad ora. E chiuderemo con una curiosità che magari chi è stato a Parigi ha già provato. In città esiste un'attrazione turistica che funge da strumento scientifico. Si tratta di una mongolfiera che serve principalmente a misurare la qualità dell'aria, ma carica anche chi vuole contemplare la capitale francese con una vista a 150 metri dal suolo. In apertura torniamo a parlare del pestaggio in Pensilina a Lugano al 1° di agosto, perché la polizia cantonale ha reso noto di aver effettuato 5 fermi. Si tratta di 3 minorenni e 2 diciottenni. Le ferite della vittima, sempre secondo le forze dell'ordine, sono di una certa gravità. Cristian Gilardoni.
Sono 5 i fermi effettuati dalla polizia cantonale dopo la lite avvenuta alla Pensilina firmata Mario Botta in corso Pestalozzi a Lugano la sera del 1° di agosto, poco prima di mezzanotte. Dal comunicato stampa emergono anche dettagli riguardo alla vittima. Si tratta di un 19enne svizzero domiciliato nel bellinzonese che ha riportato ferite di una certa gravità. Secondo le testimonianze che hanno cominciato a girare sui social nelle ore successive all'evento, la vittima sarebbe stata visibilmente ubriaca e il tutto si sarebbe risolto in fretta. A preoccupare la responsabile del Dicastero Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano, Karin Valenzano Rossi, è l'età delle persone coinvolte.
Ma è chiaro che la Pensilina è un luogo che ha dato in passato e continua a dare alcuni problemi con degli episodi di violenza, ma è un luogo di passaggio. Statisticamente non registriamo un aumento di casi significativi. Quello che a me preoccupa è questa constatazione di un aumento, direi diffuso e non solo a Lugano, di violenza giovanile, con sempre giovanissimi coinvolti, e quindi questo grado di violenza in forte crescita.
Dalle autorità i cittadini possono aspettarsi delle risposte. È possibile aumentare la presenza degli agenti nelle zone critiche?
C'è un presidio anche accresciuto durante il weekend o comunque quando ci sono delle manifestazioni. Beh, la prova è che questo evento è accaduto la sera dove per antonomasia c'è in campo il maggior numero di forze dell'ordine, sia comunali sia cantonali, e questo non ha fatto da deterrente a un episodio di violenza. Il presidio della polizia c'è, ma qui c'è un tema di società più grande rispetto a queste forme di violenza, e soprattutto c'è un tema di conseguenze di questi atti di violenza e di presa a carico che forse non c'è, perché spesso, non parlo del caso specifico, ma ci troviamo davanti agli stessi autori già presi a carico dalla magistratura, eppure non sembra accadere nulla che possa fungere da deterrenti per episodi successivi.
Se si parla delle leggi, del funzionamento della magistratura e dell'adeguatezza delle strutture, si esce però dalla competenza comunale.
È chiaro che questo non è un tema di competenza comunale, è un tema da un lato sociale per questa violenza e dall'altro di strutture adeguate e sanzioni adeguate per la presa a carico di episodi di violenza ad opera di minori sempre più giovani.
Sempre più giovani, ma per la municipale di Lugano non si tratta di baby gang.
A noi non risulta che si possano sussumere in questo tipo di definizioni. Rimane che ogni episodio di violenza è un episodio di troppo, e quando sono coinvolti dei giovanissimi, come società ci dobbiamo porre degli interrogativi e chiedere perché i giovani sono così violenti e perché lo Stato, in termini generali, non riesca a garantire dei sistemi educativi e dei deterrenti che siano davvero efficaci. In tutto ciò io ci tengo a precisare che ci sono però sempre tanti giovani bravi che non commettono reati e che sono la stragrande maggioranza della popolazione giovanile. Qui ci troviamo davanti a dei casi puntuali che purtroppo sono le pecore nere che fanno sembrare tutta la categoria dei giovani problematica, cosa che non è il caso.
Le indagini su quanto accaduto, coordinate dal Ministero Pubblico e dalla magistratura dei minorenni, proseguono. Bisogna ancora definire la dinamica dei fatti e determinare le singole responsabilità.
Adesso apriamo una pagina economica che poi ha un effetto pesante anche sulla politica svizzera e parliamo di oro. Tanto è prezioso quanto avrebbe dimostrato di essere dannoso anche per la Svizzera nella vicenda legata ai dazi. Questo almeno è una delle conclusioni alle quali si è giunti dopo l'annuncio di Trump dei dazi al 39% per il nostro paese. A rovinare le trattative con gli Stati Uniti e il Consiglio federale sarebbe stato proprio l'oro esportato negli Stati Uniti. Emanuele Ferrari, così almeno titola il Sonntagszeitung di oggi, fornendo alcuni dati.
Sembrerebbe di sì e che a Donald Trump l'oro piaccia andato di fatto. Color oro sono le sneakers che ha lanciato lo scorso anno, eppure dorate la Trump Tower di Las Vegas. Passando ora al metallo prezioso. Nella prima metà di quest'anno, così riporta il domenicale, gli Stati Uniti hanno importato dalla Svizzera quasi 500 tonnellate di oro, pari ad un valore di circa 38 miliardi di franchi, una quantità mai vista prima. All'origine di questi grandi acquisti, la paura negli Stati Uniti che anche sull'oro potessero venire applicati i dazi. Va però ricordato che la richiesta statunitense viene coperta principalmente dalla Gran Bretagna e qui si nasconde il problema. Il mercato londinese tratta in lingotti di 400 once, parliamo di circa 12,4 kg. Lo standard statunitense però è il lingotto da 100 once o da 1 kg. Per questo motivo la gran parte dell'oro deve venir fuso e riformato, e ciò avviene soprattutto nelle raffinerie svizzere, come la Metal'Ordi Neuchâtel o la ticinese Valcambi. Per questo motivo la Svizzera si ritrova addebitato tutto il valore d'esportazione.
Fatta chiarezza su questo punto, quali alternative ci sono, Emanuele? Come riportare in equilibrio, la bilancia commerciale?
Allora, sempre stando a quanto riportato dalla Sonntagszeitung, che l'oro rappresenta un problema, l'amministrazione federale l'avrebbe riconosciuto e si sarebbe alla ricerca di soluzioni. Ancora però non si è pronti a fornire maggiori informazioni. Chi per contro sembra avere delle idee è il consigliere nazionale liberale del Canton Zurigo, Hans-Peter Portmann.
Man könnte sagen, wir liefern gar nicht mehr raffiniertes Gold in Länder, wo wir keine Handelsabkommen haben.
Ad esempio, potremmo decidere di non più esportare oro nei paesi con i quali non abbiamo accordi commerciali. Nella pratica, se gli Stati Uniti comprano l'oro a Londra e lo inviano in Svizzera, noi facciamo il lavoro di ristampo, ma anziché spedirlo all'acquirente, lo mandiamo ai fornitori originali in Gran Bretagna. Toccherà poi a loro farlo arrivare negli Stati Uniti. Operazioni che rendono il tutto più costoso per i clienti d'oltreoceano, ma almeno l'oro non compare più nella nostra bilancia commerciale.
Man kann hier eine Nachhaltigkeitsabgabe verlangen von den Bezugsländern.
Oppure le raffinerie potrebbero richiedere un'imposta sulla sostenibilità. Resta la questione ecologica di questo tipo di intervento. Di sicuro, continua Portman, qualcosa va fatto perché l'impatto di queste aziende sull'economia svizzera è decisamente troppo basso rispetto al peso che ha nei calcoli commerciali del presidente statunitense Donald Trump. Un'altra possibilità, messa infine sul piatto dal domenicale per raggirare il problema oro, è quella di far passare la sua vendita dalle banche. In questo modo diventerebbe uno spostamento di capitali e non andrebbe più a pesare sull'export svizzero verso gli Stati Uniti.
Il nostro corrispondente Emanuele Ferrari. E dopo i dazi, veniamo a un altro tema che costa alla collettività, costa anche caro, i difetti di fabbricazione delle grandi opere. In queste settimane i quotidiani ticinesi hanno parlato di un paio di casi, sentiamo quali con Francesca Calcagno. Poi ne parliamo ancora con la Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti.
Siamo sulla passerella rossa, quella che collega Prato Carasso a Galbisio. Sotto i nostri piedi il fiume Ticino è limpido e scorre tranquillo. Qui sopra la situazione è un po' diversa. Ci sono cavi a vista, luci provvisorie, zone corrose in maniera importante, nelle lamiere c'è parecchia sporcizia e sul pavimento segni evidenti di ruggine. Risanarla costa quasi 1,5 milioni di franchi, tutti a carico della città di Bellinzona.
Un risanamento globale, dopo soli 15 anni dalla realizzazione, appare effettivamente prematuro, poiché era lecito attendersi un primo intervento significativo non prima dei 25 anni.
La frase che avete appena sentito l'ha scritta il municipio nel messaggio che ha inviato al Consiglio Comunale. Il responsabile del dossier è Henrik Bang. Lo disturbiamo in vacanza.
Pronto, Bang?
Dunque, è un boccone amaro da digerire quello della passerella.
Nel senso che questa passerella è molto molto utilizzata dalla cittadinanza, chiaramente un mix di fattori, tra cui magari qualche scelta progettuale sfortunata, una modalità di esecuzione non perfetta, una mancanza di controlli della qualità e altri fattori, magari tipo anche il vandalismo, ha portato a un invecchiamento precoce e ci dispiace dover intervenire con questo importante risanamento con questa tempistica non prevista.
Ecco, ma sapete chi ha sbagliato?
Ma sì, io sono capo di Castello da 4 anni e anche tutti i termini di garanzie e di eventuali difetti erano scaduti. Abbiamo fatto allestire una perizia e, come detto, più che sbagli, io direi di scelte sfortunate. Ecco. Bisogna magari anche in futuro dare più peso alla sostanza. È importante costruire in modo bello, ma è soprattutto importante costruire di qualità.
Ci spostiamo a Lugano, la tettoia della stazione dovrà essere riparata. Abbiamo appuntamento con Patrick Balser, che è portavoce delle FFS.
Hai visto? Le macchie purtroppo si vedono, ma insomma c'è ben di peggio, diciamo.
Però effettivamente non sono belle.
No, esteticamente sicuramente non sono belle, spiace anche perché la stazione ha solo 9 anni. È anche vero che si tratta purtroppo di uno di quei difetti occulti che vengono alla luce quando ormai è troppo tardi. Quello che è importante però sottolineare veramente è che chi passa dalla stazione è al sicuro e se piove non è che cammini e ti gocciola l'acqua in testa.
Questo è importante, però effettivamente quando parla di difetti occulti vuol dire appunto che non si poteva prevedere, ma sono dei difetti di fabbricazione.
Non lo sappiamo, stiamo facendo uno studio, si concluderà nel corso dell'anno e dentro il 2026 andremo a risolvere il problema. Ci sono due ipotesi. Potrebbero essere o i giunti, che quindi non sono serrati bene e fanno penetrare l'acqua, oppure un problema nel sistema di evacuazione delle acque. Una volta terminato questo studio sapremo cos'è la causa e poi di riflesso interverremo.
Nel servizio abbiamo messo sul piatto diversi temi, la garanzia, i difetti del costruito che emergono solo molti anni dopo la consegna dell'opera. In definitiva la domanda è: come si fa a costruire per durare? Sempre Francesca Calcagno ne ha parlato con Silvia Barrera, co-presidente della sezione ticinese della SIA, la Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti.
Ci riagganciamo al nostro servizio precedente. Il municipio di Bellinzona ha pubblicato questo messaggio in cui chiede poco meno di 1,5 milioni per risanare un manufatto che era costato solo 15 anni fa poco più di 2 milioni. Qual è la sua reazione a questa notizia?
Premetto che non conosco il processo progettuale del caso in sé, ho letto l'articolo. Chiaramente non è una notizia che lascia indifferente la categoria dei progettisti in senso lato che rappresento. Bisogna capire com'è andato il processo progettuale, perché lei capirà che il processo progettuale prende in esame diversi criteri che sono i costi, le valutazioni tecniche, quelle politiche, i tempi, la sostenibilità e ci sono anche tanti attori coinvolti. Il processo del costruito è sempre un compromesso tra le scelte che vanno fatte nel miglior modo possibile, ma questo non tutela poi un'opera dall'avere dei problemi.
Qui c'è una perizia che attesta comunque diverse scelte, diciamo il municipio le chiama infelici. Quanto sono frequenti queste situazioni in Ticino?
Allora, io direi che capitano, magari sono anche frequenti dei piccoli errori che però sono sistemabili in tempi rapidi e si vedono subito. Se c'è un buon processo del costruito, l'architetto o il direttore lavori se ne accorge o anche la stessa maestranza e vengono sistemati. Si può dire che i casi non sono eclatanti se si valuta sia la complessità dei processi ma anche il gran numero di cose che vengono costruite.
Le norme SIA prevedono delle garanzie, la più lunga, mi correggerà lei se sbaglio, 10 anni per questi difetti aspetti occulti di cui facevamo già accenno prima, è sufficiente? Cioè per voi è un tema la durata di queste garanzie?
Allora, senz'altro le garanzie sono fondamentali, le garanzie diciamo di un'opera finita sono di 5 anni o di 10 anni come diceva giustamente lei per i danni occulti, però queste sono considerate diciamo un intervento immediato per coprire dei difetti del costruito consegnato. La SIA si occupa di regolamentare la costruzione a regola d'arte, il che significa che fornisce delle linee guida affinché il processo sia il migliore possibile. Questo non mette a tutela di tutti il fatto che non possano succedere dei problemi. La pratica è appunto sempre più complessa, quindi bisogna orientarsi sì con i regolamenti SIA che sono fondamentali, che spiegano come fare a livello di dettaglio ed esecutivo, gestisce il tema delle responsabilità, ma da sole non bastano a garantire la durabilità di un'opera che dipende da molti altri fattori, la scelta dei materiali, la posa, la manutenzione.
Quindi in definitiva qualche elemento l'abbiamo messo sul tavolo, ma progettare per durare cosa significa? No? Si sente spesso, e anche il municipale Bang me lo diceva, gli architetti pensano al bello e non al duraturo. Siete disposti a fare un passo indietro per tendere al duraturo?
Allora, bisognerebbe dissertare a lungo su cosa sia la bellezza, perché le assicuro che nessuna persona è pronta a rinunciare alla propria idea del bello. Io posso dirle che i progettisti che rappresento nel concetto di bellezza sicuramente mettono la funzionalità di un'opera, la durabilità di un'opera, il valore culturale, il valore sociale. Quindi parlare di bello è piuttosto delicata. Si tratta di mescolare in modo consapevole tutti questi ingredienti che accennavo prima, e se si parla di difetti è un tema che va gestito prima con una progettazione alla base oculata, ma poi soprattutto con la gestione dell'errore umano che sicuramente è dietro l'angolo. Cioè chi lavora sbaglia, questo si sa, e quindi va gestito.
Come si gestisce l'errore umano?
In fase costruttiva esecutiva proprio dell'opera che sta per essere finita, quindi si possono vedere, senz'altro vanno sistemate e abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare a regola d'arte. La gestione è un tema che vede come attore principale in realtà il committente. Il progettista lì deve avere un ruolo informativo, ci sono poi dei documenti che vengono consegnati con l'opera dove si dice ok, quest'opera necessita di questo genere di manutenzione. Poi ovviamente è a carico del committente o di chi poi ha l'onere della manutenzione, e lì è un processo dove il difetto che può uscire in un'opera va gestito di volta in volta in modo differente a dipendenza di cosa si presenta.
Adesso andiamo all'estero e parliamo della drammatica situazione che esiste in Repubblica Democratica del Congo, dove i tentativi internazionali di avviare un processo di pace sono interrotti ogni giorno da attentati, violenze e ritorsioni che creano morti e che aggravano il quadro umanitario già terribile. Dopo l'attentato dello Stato Islamico la scorsa settimana in una chiesa con più di 40 morti, sono ripresi i combattimenti anche nella regione del Kivu. La corrispondenza è di Freddy Del Curatolo.
Le famiglie di Komanda, cittadina nel nord-ovest della Repubblica Democratica del Congo, hanno seppellito i loro cari, uccisi domenica scorsa mentre pregavano in chiesa, da un attacco di estremisti islamici legati all'ISIS e collegati alle forze democratiche alleate, milizia che ha connessioni dirette anche con i ribelli dell'M23. Le vittime dell'attacco sono almeno 43, tra cui molti bambini che partecipavano ad un campo estivo cattolico. Altri coetanei, secondo quanto riferisce Radio Okapi, la voce più attendibile della regione, sono stati rapiti mentre proseguono le razzie nella cittadina dopo che case e negozi sono stati dati alle fiamme e la situazione umanitaria affronta un dramma infinito. Anche in altre zone della regione nord-occidentale di Ituri sono state segnalate vittime di violenze, saccheggi e sfollamenti di massa. La missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, la MONUSCO, ha annunciato il rafforzamento dei propri soldati in diverse località del territorio, dove però già in passato i cittadini hanno mostrato di non gradire la loro presenza. Intanto nel nord-est, la regione mineraria del Kivu, che fa gola alle potenze straniere ed è in mano all'M23, si continua a sparare e a uccidere, nonostante la bozza di accordo di pace firmata a Doha da rappresentanti del governo di Kinshasa con gli stessi ribelli. La controffensiva è stata lanciata da Wazalendo, un movimento di resistenza dei cittadini che fa le veci dell'esercito nazionale, ignorando le trattative mediate dal Qatar e tantomeno quelle in corso a Washington. Derive, alleanze, interessi e sprofondo umanitario sembrano vanificare fino ad ora gli sforzi e i proclami internazionali di pace.
E sono stati molti negli anni gli attacchi di questo gruppo e dei suoi affiliati, oltre 40 morti qualche giorno fa, dicevamo, altri 66 civili a colpi di macete 15 giorni prima nella parte orientale del paese. Le forze democratiche alleate sono fra i gruppi terroristici più letali in Africa. Nella prossima intervista cerchiamo allora di capire da dove vengono queste forze democratiche alleate. L'ha realizzata Naima Chicherio, che ha sentito Claudio Bertolotti, esperto di terrorismo e direttore della società di analisi Start Inside, con sede a Lugano.
Le forze democratiche alleate in realtà di democratico hanno ben poco se non solamente il nome. Nascono in Uganda a metà degli anni 90 dall'unione di alcuni gruppi di opposizione armata anti-Museveni, il presidente dell'Uganda dal 1986. A questi gruppi si sono unite alcune realtà jihadiste, islamiste e i residui dell'esercito di liberazione dell'Uganda, quindi è una realtà estremamente eterogenea. Dopo una stagione di confronti armati con l'Uganda, la pressione militare li spinge oltre confine, nella Repubblica Democratica del Congo, dove vanno a radicarsi nelle foreste congolesi, finché nel 2013 l'ONU non fa un primo assunto su quella che è la capacità militare del gruppo e che viene stimata in poche migliaia, circa 1.500-2.000 miliziani. E questo è il momento però in cui iniziano ad operare con attività di guerriglia, di insurrezione armata, anche in contrapposizione alle operazioni congolesi e successivamente all'intervento delle Nazioni Unite, che ottengono come risultato quello della dispersione delle forze del gruppo insurrezionale.
Ma ecco, quindi vediamo questi gruppi che si spostano da un paese all'altro, che attraversano i confini, che proliferano e vediamo che sono anche, diciamo, molto legati alla realtà, alle realtà locali. A livello di prospettiva, sono dei gruppi che hanno una prospettiva limitata all'Africa o che guardano anche all'Occidente, come faceva il, diciamo, il vecchio Stato Islamico di cui abbiamo parlato tanto negli anni scorsi?
Nel 2019 le forze alleate democratiche di fatto si sottomettono allo Stato Islamico, quindi ampliano quella che è la loro agenda locale inserendola all'interno di un contesto globale. Al tempo stesso ottengono una legittimazione ad operare sotto la bandiera nera del califfato. Quindi è un intreccio fra locale e globale che caratterizza un po' tutti i gruppi che hanno aderito da un lato allo Stato Islamico, dall'altro alla vecchia conoscenza del terrorismo globale che è Al-Qaeda, riuscendo così anche a ottenere il supporto economico finanziario attraverso fonti di finanziamento del terrorismo jihadista. In questo caso si aggiunge un altro aspetto, cioè la capacità di controllo territoriale che garantisce a questi gruppi anche lo sfruttamento delle risorse locali, ma più semplicemente anche alla tassazione dei prodotti agricoli o dei trasporti. Quindi è un fenomeno estremamente fluido, ma anche inequivocabilmente in crescita, cioè è un fenomeno che si sta radicando e si sta moltiplicando.
È preoccupante la situazione per quanto riguarda i gruppi terroristici in Africa in generale?
Sì, in Africa in generale è molto preoccupante. Potremmo guardare alla fotografia dei numeri che ci dà una quota di circa 150.000 vittime nell'ultimo decennio, vittime di attacchi terroristici, con livelli di letalità in crescita e che focalizza in alcune aree dell'Africa le principali minacce, non soltanto per la sicurezza locale, ma per la sicurezza dell'intero sistema continentale africano. Abbiamo parlato di Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda, l'orientamento jihadista e insurrezionale è ormai di fatto consolidato. Consolidato anche perché va a colpire popolazioni civili, gruppi religiosi e che sono difficili da difendere. Quindi questo fa di loro il principale obiettivo. Se ci spostiamo nell'altra area particolarmente colpita dal terrorismo, in particolar modo l'area del Sahel, il Mali, Burkina Faso, il Niger, che è l'area più sanguinosa, dove operano gruppi insurrezionali jihadisti con un solido legame con quel modello di terrorismo nato in Siria e Iraq a partire dal 2013-14, che è appunto lo Stato Islamico. E quindi lo scenario africano è uno scenario che ci preoccupa e che rimane focus dell'attenzione di chi osserva l'evoluzione del terrorismo anche in un'ottica di contenimento e di prevenzione dello stesso.
Claudio Bertolotti, esperto di terrorismo e direttore della società di analisi Starlight, Start Insight, con sede a Lugano, sulle forze democratiche alleate in Congo. Alleggeriamo un po' adesso. Estate significa per molti vacanze e turismo, un turismo che può diventare anche più green, più sostenibile e anche responsabile. Succede per esempio a Parigi, dove un volo panoramico in mongolfiera può trasformarsi anche in un'occasione preziosa per sensibilizzare il pubblico sulla qualità dell'aria. Il reportage da Parigi è di Annalisa Cappellini.
Bienvenue à bord, je vous demanderai de vous tenir le temps du décollage et tout à l'heure pour l'atterrissage.
La mongolfiera Generali si prepara al decollo. Tra pochi istanti saremo in volo nel cielo di Parigi, a 150 metri d'altezza, con una vista a 360 gradi sulla capitale francese. A guidare questo pallone aerostatico, gonfiato ad elio e vincolato a terra nell'ovest di Parigi, è il pilota Alain Paris. Un compito particolarmente importante perché, al di là dell'attrazione turistica, la mongolfiera è un vero e proprio laboratorio volante che, grazie a sensori innovativi, permette di misurare l'inquinamento presente nell'aria in tempo reale.
Différents instruments. Donc ça c'est un des derniers nés.
Qui abbiamo diversi strumenti. Questo è uno degli ultimi arrivati che misura costantemente tutte le particelle sospese nell'aria. Qui abbiamo lo strumento più grande, il più voluminoso, che misura tutti i gas serra nell'atmosfera. E poi l'ultimo che misura il polline. La mongolfiera effettua una misurazione automatica ogni 10 secondi e invia automaticamente i dati via internet.
E on envoie effectivement les données par le réseau internet.
Degli strumenti che permettono di rendere conto della qualità dell'aria in città in maniera abbastanza intuitiva, per sensibilizzare parigini e turisti. Di notte la mongolfiera si colora di blu se la qualità dell'aria è buona, di rosso se al contrario è troppo inquinata. Queste misure però interessano moltissimo anche i ricercatori.
On s'est intéressé à ces données de qualité de l'air.
Quando abbiamo cominciato a misurare la qualità dell'aria, ci siamo subito resi conto che gli scienziati erano molto interessati ai nostri risultati, perché la mongolfiera è in movimento. Al mattino presto, quando il vento è calmo, possiamo salire fino a 300 metri, il che ci permette di effettuare delle misurazioni a diverse altezze.
Une carotte à différentes hauteurs.
La mongolfiera è dunque una vera e propria risorsa volante che, oltre a fornire informazioni preziose agli scienziati, permette anche di attirare un turismo diverso e più green.
C'è una sensibilità della popolazione.
C'è una crescente consapevolezza da parte dei visitatori. Spesso l'inquinamento è addirittura visibile ad occhio nudo, ad esempio sotto forma di foschia leggermente arancione all'orizzonte, che indica la presenza di inquinamento e di biossido di azoto. Ci sono anche numerose famiglie con bambini, a volte anche molto piccoli, a cui sta già a cuore la difesa dell'ambiente e che ci fanno domande assai specifiche sul nostro lavoro. È un tema importante per i giovani, anche per i giovanissimi.
Donc c'est vraiment un sujet che j'irai très sensible sur les jeunes et quelquefois les même très jeunes.
E questo era l'ultimo servizio di 6 di sera. Oggi in preparazione c'era Michel Volonté. Grazie per averci seguiti e buona serata.